Terzo passaggio all'interno del Museo del Culatello, del Museo del Parmigiano Reggiano. Oggi terza tappa la facciamo insieme al Museo della Pasta. Chi se non con il direttore dei musei del cibo Giancarlo Gonizia, ai nostri telefoni come ogni mercoledì, e domani ricordiamo con la Gazzetta di Parma nell'inserto gusto insieme a Sandro Piovani. Giancarlo Gonizia, buongiorno Giancarlo.
Buongiorno e bentrovati tutti.
Allora, Museo della Pasta, noi la sappiamo lunga per ovvi motivi che ci legano alla pasta, è una famiglia che della pasta, insomma, ha raccontato tanto in giro per il mondo e che ci ha fatto anche famosi, no? Perché la nostra città è famosa anche per la famiglia Barilla, dico bene?
Assolutamente sì, ed è proprio la famiglia Barilla, nello specifico Pietro Barilla, che ebbe l'idea di realizzare un Museo della Pasta. Non riuscì a farlo in vita, ma raccolse ancora lui una serie di strumenti, attrezzi, macchinari antichi assolutamente straordinari che hanno permesso poi di allestire il Museo della Pasta all'interno della Corte di Giarola e di inaugurarlo nel 2014. È un luogo molto particolare perché permette di scoprire cose che magari noi pensiamo di sapere ma non sappiamo fino in fondo, come un chicco di grano riesce a diventare uno spaghetto. E lo fa mostrando oggetti, strumenti antichi, facendo capire come la pasta si sia trasformata nel corso dei secoli, perché nella storia dell'umanità nasce fresca, impiega parecchi secoli per diventare la pasta secca che noi conosciamo e poi ancora una volta cambia pelle, perché all'inizio è un prodotto per pochi, per ricchi, estremamente costoso, ma dalla fine del Settecento, soprattutto a Napoli, la pasta diventa il cibo per tutti, il cibo per le strade, e diventa quel cibo che noi oggi amiamo e conosciamo. Quindi grandi trasformazioni, grandi cambiamenti nel corso dei secoli. E tutto questo viene raccontato attraverso oggetti che percorrono i secoli della pasta.
In questo caso vedo molti riferimenti a chi ha scritto di maccheroni alla napoletana, di maccheroni di Giacomo Casanova, al parmigianino stesso, a tutti coloro che si sono interessati non solo della pasta ma anche di oggetti tipo la speronella, per esempio. Qua sul sito ce n'è una molto particolare.
E infatti è una delle cose che io mi permetterei di suggerire a coloro che accoglieranno il nostro invito per andare a visitare il Museo della Pasta. Due cose da non perdere assolutamente. Una è proprio la raccolta di speronelle. Che cos'è la speronella? Prende il nome dallo sperone che usavano i cavalieri per stimolare il cavallo. Ed è un piccolo attrezzo di metallo con una rotellina, noi la chiamiamo molto più semplicemente rotella da pasta, che non ha cambiato la sua forma funzionale, ma che attraverso la realizzazione con materiali sempre diversi, il ferro, il bronzo, l'avorio, il vetro, l'osso, il legno di bosso, ha assunto comunque forme differenti, anche squisitamente artistiche. Troviamo anche delle speronelle che sono state realizzate recuperando monete andate fuori corso e limandole opportunamente per creare la linea zigzag che serve per tagliare la pasta. Al Museo della Pasta c'è una collezione straordinaria di oltre 200 speronelle, c'è anche una bella lente di ingrandimento per poterne vedere i dettagli particolari, perché se no sembrano tutte simili tra di loro. Ci sono anche all'inizio del Novecento delle speronelle pubblicitarie, perché qualcuno pensò bene di stampigliarci il nome per fare pubblicità al proprio esercizio commerciale o al proprio pastificio. Quindi una storia di 5 secoli raccontata in una vetrina. È un attrezzo che ormai si usa poco, ma che ha una storia magica. Ci racconta la pasta ripiena, cioè quella invenzione che nella pianura padana ebbe grande sviluppo e grande diffusione, di usare la pasta come contenitore per recuperare avanzi di altro genere alimentare. Potevano essere verdure, potevano essere carne, potevano essere pesce o formaggi. Quello che in un primo tempo era un recupero dignitoso di avanzi, oggi è diventato un piatto della festa. la Speranella ci racconta tutta questa storia.
E tra l'altro era un po' come la nostra rotellina, no? Per chi taglia a mano i cappelletti, giusto? Dico bene,
maltagliati. Si tagliano con lo stampo.
Con lo stampo.
Non con la rotellina.
I maltagliati, che cosa?
No, attento, ci vuole lo stampo di legno di bosso con una misura ben precisa che serve per ricavare, ritagliare gli anolini. Dalla foglia. La rotellina invece va bene per i tortelli d'erbetta, anche per fare tagliatelle, per fare altri tipi di paste ripiene, ovviamente.
Ecco, e dall'altra parte, dalla parte della rotella, di solito l'abbiamo vista con il manico in legno, di solito, ma in questo caso c'è questo cucchiaio, no? Questo cucchiaino.
Ci sono varie forme. Ci sono anche oggetti che hanno all'estremità degli stampi per marchiare, che so, la torta che va nel forno comune, o c'è un cucchiaio che è stato recuperato e riutilizzato per fare una speronella. Troviamo veramente delle forme infinite. Troviamo anche delle piccole opere d'arte, una scultura che raffigura una fanciulla, prendendo in mano la fanciulla si fa la pasta. Veramente le persone si sono sbizzarrite nell'intagliare, nel ricavare questo strumento. Ce n'è addirittura uno che ha la forma di un drago attraverso le cui fauci gira la rotellina. Bisogna andare con occhi di bambino, con occhi curiosi per osservare tutte queste piccole cose. Poi ce ne sono mille altre.
Certo, ovviamente. Certo. Tra l'altro questi attrezzi, questi oggetti hanno a che fare tutto con la pasta, e c'è anche uno splendido scolapasta, giusto, in visione?
C'è la storia dello scolapasta.
La storia dello scolapasta.
Sì, ovviamente c'è lo scolapasta, ma ce ne sono diversi. Lo scolapasta nasce in terracotta, bucata, è probabilmente la derivazione di uno strumento che veniva usato già in epoca romana per la preparazione del vino, per scolare il vino, che si evolve nel corso del tempo. Lo troviamo poi in metallo, in rame, raffigurato per la prima volta nel 1500 nell'opera di Bartolomeo Scappi, e poi al museo ne sono esposte vari esemplari che arrivano all'alluminio, che arrivano alle resine attuali, ma soprattutto mostrano ciò che i designer moderni hanno saputo ricavare dall'idea dello scolapasta, perché è uno degli oggetti più amati dai design. Ne troviamo addirittura uno disegnato da Bugatti con una forma del tutto particolare, dove anziché avere dei fori cilindrici sono stati realizzati dei riccioli, dei tagli a ricciolo che permettono di scolare l'acqua per la pasta. Lo scolapasta è una delle tante cose che si possono trovare al museo. Un'altra che vorrei raccomandare è di andare a vedere, una piccola curiosità ma con una storia divertente, il più antico campione di spaghetto industriale che noi oggi conosciamo. La pasta è molto più antica, ma se la sono mangiata, quindi non c'è più. Noi invece abbiamo uno spaghetto datato 1837. Come è accaduto tutto questo? Ma perché ci fu un contenzioso, una causa in tribunale. La partita di spaghetti destinata al carcere di San Francesco, il carcere di Parma, che si trovava dietro il Duomo, venne contestata perché quando buttarono la pasta andò per l'acqua, e quindi il rigoroso governo austriaco che gestiva la città all'epoca andò a estrarre il campione, la marca che era stata depositata nel momento in cui era stato affidato l'appalto a Marinelli, e presero il campione originario, lo confrontarono con il campione incriminato e scoprirono che il campione originario teneva la cottura. Quindi mandarono tutto al tribunale per far causa al fornitore. Fra le carte dell'archivio di Stato, nel riordino delle carte del carcere, saltarono fuori questi due cartocci di spaghetti. E il direttore dell'archivio di Stato, all'epoca Marzio Dall'Acqua, ci chiamò e ne nacque un'idea molto interessante. Facemmo analizzare dai laboratori di ricerca di Barilla i due campioni di pasta. L'università fece ulteriori analisi e approfondì, scoprendo quello che era intuitivo, che il campione che andava per l'acqua era fatto di grano tenero, mentre il campione giusto era di grano duro. Tutta questa piccola storia raccontata da questi due campioni che il Ministero dei Beni Culturali ha messo a disposizione per allestire il Museo della Pasta.
E questi sono contenuti sotto che tipo
sono
di...
in una teca di vetro che mostra i due campioni, un po' scuri, ossidati, d'altronde hanno quasi due secoli.
Certo.
E quindi, come dire, il tempo lascia comunque la traccia e il segno. Però ci sono anche i loro cartocci di carta con la grafia dei funzionari dell'epoca che registrarono scrupolosamente la data della consegna, e tutto questo ha, diciamo, scoperchiato, per restare in termini, una storia veramente intrigante. A volte le cause in tribunale ci conservano delle cose, delle storie. Ne troveremo un'altra la settimana prossima quando parleremo del pomodoro.
Ti faccio un'ultima domanda. La trafila, che vedo è un oggetto presente al Museo del Cibo del quale stiamo parlando, della pasta, ha a che vedere qualcosa con la solita trafila oppure no?
È un modo di dire letterario legato proprio a questo attrezzo. La trafila non è nient'altro che una piastra di metallo con dei fori, e è la piastra attraverso cui passano i fili, trafila, ovvero l'impasto viene pressato contro questa piastra e è costretto a passare attraverso i piccoli fori ricavati all'interno. Da qui escono i fili, gli spaghetti, ma ovviamente chi produce trafile non sa fare solo spaghetti, ha inventato nel corso dei secoli centinaia e centinaia di formati diversi di pasta. Un po' perché colui che produce le trafile ha interesse a vendere le trafile, e quindi più formati si inventa e più trafile vende. Un po' perché la pasta è architettura per la bocca. Noi non ci pensiamo, solitamente la guardiamo e la mettiamo in bocca, ma bisognerebbe fare un piccolo esperimento bendandoci a occhi chiusi e ad esempio prendere una forchettata di spaghetti e una forchettata di trenette o di linguine condite con lo stesso identico sugo e provare a metterle in bocca. Scopriremmo che al palato l'effetto è diverso. Ogni forma non è solo un fatto estetico, ma è soprattutto figlia di una sensazione che si produce nel nostro palato. Così ci sono delle forme che si sposano magnificamente con i formaggi e altre che sono perfette, pensate alle orecchiette, con le verdure. Ci sono forme che vanno bene per catturare il ragù di carne e altre che stanno invece molto bene con il pesce piuttosto che con il pomodoro. Tutto questo è un'eredità di chi nel corso dei secoli ha sperimentato tutto questo, una vera magia. E alla fine poi viene anche fame, e quindi quando uno ha visitato tutte queste belle cose può anche andare ad assaggiare delle cose al ristorante della corte, perché c'è un menù proprio specifico per chi visita i musei del cibo.
Grazie Giancarlo. Allora, domani leggeremo del Museo della Pasta insieme all'articolo che scrive con te Sandro Piovani all'interno dell'inserto Gusto. Domani troverete anche un QR code che vi rimanderà alla possibilità di ascoltare, riascoltare l'incontro di questa mattina con Giancarlo Gonizzi. Ci ritroviamo la prossima settimana, sempre di mercoledì, sempre alle 10:15, per anticipare di qualche ora l'uscita dell'articolo sulla Gazzetta. Sarà il 30 di settembre e parleremo del Museo del Pomodoro. Grazie Giancarlo.
Grazie a tutti.